Bene, signori, come ogni mercoledì sera va in onda una nuova puntata di Non ci credo e questa sera siamo in compagnia di Mario. Che come al solito dà una mano a fare appunto le puntate. Questa sera abbiamo preparato un'altra puntata simile a quella di Ustica, ma parleremo del Vajont. Fatto in un modo un po' strano però. All'inizio vi faremo sentire forse uno degli spettacoli più toccanti e più ben realizzati forse attualmente presenti nella televisione, che è stato fatto vedere, è possibile anche visionarlo, ed è lo spettacolo di Paolini che è stato fatto nel 94 per ricordare la tragedia avvenuta il 9 ottobre del 64, quindi era l'anniversario. Ecco, l'anniversario appunto del 9 ottobre, quindi inizieremo la puntata facendovi sentire la parte finale dello spettacolo di Paolini, nella quale sentirete appunto le fasi finali della tragedia. Inizieremo poi a raccontarvi cosa è successo nella fase antecedente al disastro del Vajont, per concludere poi, andando a analizzare, soprattutto questa è la parte fondamentale della puntata, il post-Vajont, e quindi cosa è successo poi? È cambiato qualcosa? La gente è stata rimborsata? Ci sono state speculazioni? Le vedremo sia anche pre e post tragedia. Nel frattempo noi vi facciamo sentire per l'appunto l'introduzione solita della nostra puntata e poi vi sentirete direttamente l'intervento di Paolini. Buon ascolto a tutti quanti e un pezzettino di un 15 minuti, poi metteremo un brano musicale ma ve lo lasciamo ascoltare. Buon proseguimento a tutti.
Tutti voi buonasera, benvenuti al TGG. Il presunto rapitore di centrodestra è impostato domani il nuovo ultimatum, quello della leadership è un falso problema, sulla morte del bimbo di investigatori un accento sinistra con dovuto, ruba in un supermercato, con un bicchiere di champagne, ben viva,
Dovete smetterla!
L'ultima bava di ragno che tiene unita la frana al resto della montagna, rotta. E la frana è ancora là, su un piano inclinato. Non c'è mica niente che la tenga attaccata al resto della montagna, ma è lì, ferma. E poi va. Lassù, in alto, abbarbicati stavano i boschi, un mondo intero fatto a M che alle falde aveva stalle. Una latteria, aveva case, una strada, campi coltivati, due torrenti, uno stagno, colline, boschi. Un mondo intero fatto a M, con gli animali nelle stalle che muggisce disperati, con quelli alla catena che soffoca per scappare, con gli umani che sono lì per governare le bestie e capisce di colpo che è troppo tardi. Un mondo intero. Passa da 60 centimetri a 100 chilometri all'ora, adesso! E non lo fa in silenzio. Testimone oculare il parroco di Casso. Apro la finestra, vedo i fili dell'alta tensione che arriva dall'Austria, che spacca un cortocircuito che illumina a giorno la vallata, i pini che si inclina violentemente e scivola, un bosco intero che corre verso il basso, ma quale Macbeth? La montagna intera insieme al bosco corre, riempie una zolla la vallata, sbatte la seconda zolla che gli si capovolge sopra, risale i costoni della montagna fin dall'altra parte, una collina intera, il colle isolato viene preso e inclinato di 40 gradi, l'urto fa rimbalzare indietro la frana di 40 metri, le montagne del Toc dopo il Vajont si troveranno 150 metri più in alto del punto in cui sono partite, questo è il mondo sul quale appoggiamo i piedi adesso, e l'acqua era piena d'acqua, il mondo dove siamo appoggiati noi adesso era l'acqua, dove è andata l'acqua che era qui, era pieno d'acqua qui dove siamo noi, Cristo, l'acqua. E l'acqua non ci sta, se la valle sta scomparendo, l'acqua è schizzata verso l'alto, ha fatto un'onda di 250 metri. La vedi la parete? Punta l'onda più alta della parete, punta, la vedi, la luce in cima alla roccia, quello è Casso, l'onda è più alta del paese, sbatte contro la roccia e perde slancio, così quando arriva a varicare la roccia, ha giusto la forza di prendersi il piano terra della scuola elementare, che è la prima casa del paese, le maestre dormivano al primo piano, si svegliano di colpo, sono sveglie, il resto del paese viene sorvolato dall'onda, che lo bombarda a schizzi che sopportano massi da un quintale, che vanno a sfondare il tetto delle case. L'acqua, l'alluvione arriva dal cielo, dall'alto, da sopra il paese, ma non fa morti per un non so quale miracolo. Si svegliano malconci, ma ridotti al buio, si ritrovano, si contano nella piazza, siamo vivi, siamo qua, siamo tutti, ma oltre il bordo del paese non c'è più la strada, non c'è più il mondo, che cosa può esserci se qui è arrivato questo oltre il ciglio della gola? Sotto qui non c'è più altro che quel rumore. Tu prova a parlare con un superstite del rumore. Io ti posso descrivere le cose, ma il rumore, te lo immagini? Non accade in silenzio tutto questo, è un'onda, come un treno in corsa che si è spaccata in due sotto queste rocce, metà dell'onda risale a dilavare le sponde del Vajont. C'è un paese, certo, è più basso, è troppo vicino all'acqua, ma c'è uno spuntone che sporge nella gola e l'onda sbatte, rimbalza all'esterno e sfiora il paese. Un muro d'acqua più alto del paese lo sfiora, i morti al cimitero si salvano d'un pelo, anche le frazioni del paese si salvano, ma quelli di sotto, a San Martin, alle Spezie, a Patata, il Cristo, posti dove c'era gente, gli passano sopra 60 metri d'acqua in un colpo solo. La mattina dopo è un'alba livida. Cosa vuol dire alba livida? Io credo che l'alba livida è quando i tuoi occhi, le tue labbra, le tue narici, quando i tuoi organi hanno sentito, visto, udito qualcosa che non puoi descrivere. L'alba livida è in bianco e nero, marrone, giusto? Ecco che cos'è l'alba livida. Un altro luogo comune vuol dire che questi cristiani qua non hanno mica parole per dire a chi non l'ha visto quel che gli è successo. Sono sbigottiti, sbalorditi, sono come bambini da prendere per mano e arrivano i soldati gentili dagli elicotteri. Gli elicotteri americani, per la prima volta nella valle arrivano gli elicotteri e i camion dei soldati che in tre giorni caricano tutti, via di qua, ma perché? Perché c'è pericolo? De che? Ormai è già successo, non si sa mai, via, evacuazione, 3 giorni per caricare le coperte, per caricare le cose e via, per 3 anni, con sussidio di 2.000 lire, per ubriacarsi, e chi lavora perde il sussidio, 3 anni in giro, a votare il referendum, dove vuoi andare a vivere, farsa? Erto viene ricostruito in 3 parti, a Maniago, nella piana di Pordenone, a Ponte nelle Alpi, nella valle del Piave e qui. Solo perché un gruppo di testardi a un certo punto torna indietro, rioccupa le vecchie case, ruba la corrente all'Enel e riconquista il diritto di cominciare a costruire un paese dove era prima, a non lasciare una valle che altrimenti forse avrebbe dovuto restare vuota, senza vita. L'altra mezza onda passa sopra la diga del Vajont. Nel punto più alto da quella parte l'onda è alta 250 metri, nel punto più basso solo 150, ci sono i segni nelle rocce della gola di dove l'acqua è arrivata, come se le ere geologiche non fossero passate mai, come se l'azione delle acque del 9 ottobre del 63 avesse rifatto la genesi del mondo in questa gola. Questo è l'anno zero in questo posto. L'acqua si infogna e forma un lago in corsa alto 170 metri davanti alla diga, che ha le sponde della gola, dietro al muro, ma davanti a Longarone, al centro del mirino. A Longarone hanno sentito il colpo, temporale. È andata via la luce, è la partita, che rabbia, non vedo la partita. Vai fuori con la sigaretta accesa e vedi che trema, trema la vallata, mezzo paese alla luce, ma noi no. E intanto sopra la gola del Vajont si vedono questi lampi, è un temporale, no, è un cortocircuito, è un temporale, tremano le pareti della gola, è temporale, senti che tuoni. E intanto arriva il vento, è un temporale d'ottobre che cambia il tempo, succede, no, che arriva questo vento umido, schifoso, ma strano vento, che porta fuori una specie di acqua polverosa, bagnata, che macchia i vestiti, che cava il respiro, un'acqua strana, un vento poi che non è come il vento di solito che arriva, fa un colpo, smette, ricomincia, questo vento come inizia non smette più, spinge e aumenta, spinge e aumenta, spinge e aumenta, è Cristo, non è vento questo, e neanche porta un odore, ma neanche avessero scoperchiato tombe. Ma che cos'è? Una cantina maledetta? È un pistone marcio che spinge avanti l'acqua? Questo è qualcosa che fa vento? La diga! 4 minuti. Da quando piomba la montagna a quando arriva l'acqua a Longarone. 1 minuto e 20 per percorrere la gola a 80 chilometri all'ora in muro dell'acqua. La diga! Via! 4 minuti per decidere come vivi o come muori. Quelli che vanno a casa, dove vai? Vado a svegliarli. Non ce la farai mai a svegliarli. Scappa! Quelli che prende la macchina, il motorino, la bicicletta. Aspettami! Migliaco, aspettami! Ognuno per conto suo. No, no! Insieme ai figli. I figli, 2 a testa. 2 a testa, via! E quelli che non sanno se salvare l'amorosa o i genitori. E intanto tremano le pareti. E intanto trema il terreno. E intanto si annebbia la vista. E intanto arriva questo vento che fa volare i coppi, che fa spaccare i rami. E arriva sto rumore come un treno in crescita, un treno che arriva, Cristo, si sta arrivando il treno, mi tolgo dalle rotaie, dove vai? Che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie, scappa, no, ti aspetto, scappa, vai tu, no, ti voglio aspettare, vai tu che sei giovane, Cristo, prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria, come all'uscita di un tunnel della metropolitana, prima del treno arriva l'aria, compressa dall'acqua in corsa nella gola del Vajont, raggiunge una forza, una pressione pari a un fallout nucleare di 2 bombe atomiche di Hiroshima. Via i vestiti. Via la pelle. Via quello che ci stava dentro. Carta. Polvere. Quanti corpi vuoi trovare dopo una bomba atomica dentro una valle chiusa? Vajont è anche questo. 1000 bare con qualcosa dentro e quasi altrettante vuote. Non ce n'era per tutti da seppellire. Litigavano per avere qualcosa di mettere in una bara. Quel che non ha fatto l'aria lo finisce l'acqua. Questo treno d'acqua che esce dalla gola del Vajont è alto 70 metri e corre a 70 chilometri all'ora, ma come esce dalla gola perde il binario, perde le sponde della gola e fa un salto, un Niagara, così. Nel letto del Piave raccoglie le pietre del fiume e sbriciola con quel che trova Longarone. Pietre, acqua e fango prendono le case che si trovano dinanzi e le sportano su per la montagna verso le gambe di quelli che stanno correndo disperati verso la salita, che sono gli unici che riescono a salvarsi, e sentono arrivare l'acqua che gli gorgoglia le caviglie, che gli prende le cosce, che gli arriva a sorpassare le spalle. Cristo, muoio, no, mi aggrappo all'erba e l'acqua che mi ha sorpassato in su torna indietro, sono bagnato, non capisco se bagnato di fuori o di dentro, ma vivo, Cristo, vivo, e l'acqua defluisce, spianando l'erba defluisce, e vedo che rientra nel fondo della valle, dove una specie di cappuccino torbido sta coprendo il fondo della valle, entra ed esce dalla parte opposta, una lingua d'acqua a spazzare un altro paese, e in questo modo risale per 2 chilometri il Piave controcorrente, l'onda del Vajont. Mezza onda del Vajont a parar giù paesi nel letto del fiume. L'altra mezza onda si è già presa la direzione del mare e a Ponte nelle Alpi, a Belluno, e chilometri dopo il Vajont, il muro d'acqua che corre lungo il Piave è alto ancora 12 metri. Io da bambino mi ricordo che mi portavano sul letto del Piave a vedere le cose del Vajont appese sugli alberi. Io capivo che erano le cose del Vajont, ma non ho mai capito io chi le aveva appese lassù. Cosa potevo immaginarmi che l'acqua fosse arrivata fin lì io? E il giorno dopo, aspetta, l'onda di riflusso che era andata in su, 15 minuti dopo la prima ondata, torna indietro, spiana, è un'onda di riflusso, sì, spiana, fa tutto liscio, quel che la prima ha mosso, la seconda sistema, come è sulla spiaggia, no? L'onda di riflusso del mare, e a Longarone fa tutto piano, liscio. E lì, la mattina dopo, si affacciano i soccorritori, più niente da fare o da dire. 5 paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra. Nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere. No, io ho scritto La Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono. Per piacere. Signora Merlin, ci sono i morti. Niente speculazioni politiche. Un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia. Tutto qua. No, io ho scritto una frana di 50 milioni di metri cubi minaccia vite e averi. Per piacere. Signora Merlin, ci sono i morti. Sciacalli. Sciacalli. Sciacalli, scriveva Montanelli sul Corriere della Sera. Sciacalli ripetevano a lettere cubitali i muri delle città italiane contro chi osava mettere in discussione la verità della disgrazia del Vajont. Ma ti pare che questa si può tenere nascosta? Beh, dimmelo tu! La diga del Vajont è il muro di Belluno. Funziona benissimo. E adesso fatti un nodo al fazzoletto. Io il 10 ottobre andavo in seconda elementare. Mi sveglio la mattina a 7:30, mia mamma piange, non perché ha litigato con mio papà, che non era a casa quella mattina, ha fatto il ferroviere mio papà. Quella mattina portava la corsetta, Treviso Conegliano, lavoratori e studenti. Come arriva al ponte della Priula, a Susegana, sul Piave, trova un segnale di rallentamento. Il treno deve marciare più piano, a passo d'uomo. Perché? Perché l'acqua del Piave, nera, lambisce le arcate del ponte. Quella mattina porta giù di tutto, carcasse di animali, alberi sradicati, automobili rovesciate. E le sponde del ponte della strada, lì affiancato alla ferrovia, sono nere di gente. Spalla a spalla, civili e militari, girati verso l'acqua, ognuno una pertica in mano. Venute fuori da dove? Dagli orti? Con quelle pertiche fanno un pettine per fermare i morti che in mezzo al resto vengono giù sul filo della corrente. Altra gente coi rampini li allinea sugli argini da ogni paese del Veneto lungo il fiume. Quel giorno la gente molla la vendemmia, corri a vendemmiare sul Piave, per questo che è il più grande funerale che mai abbia attraversato questo paese, dopo Caporetto. E non era solo il suo, era quello di quell'Italia contadina che non serviva più a nessuno.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell.
The Sound of Silence di Simon & Garfunkel. Ritorniamo in onda dopo questa introduzione fatta da Paolini dallo spettacolo appunto del 93, scusate, erano appunto per l'appunto ricordo di quello che era successo. Ritorniamo in onda e cominciamo a descrivere un pochettino cos'è successo. Quello che avete sentito è la fase finale, cioè quello che accade post caduta della montagna dentro la diga del Vajont, ma cerchiamo di ricostruire un po' le fasi di quello che è accaduto precedentemente alla strage del Vajont. Infatti Mario prima mi diceva che non si può discutere di disastro o di disgrazia, è una strage, perché quello che andremo a vedere successivamente è che tutti sapevano che c'era il rischio, c'era il pericolo sfondato che potesse accadere una disgrazia a questo punto che poi è andata a realizzarsi, e quindi si parla di strage perché la gente sapeva e se ne è fregata altamente e quindi ha continuato a imperversare in quella zona sapendo che poteva venire giù una montagna, e i risultati li conosciamo: 2000 morti e 3 paesi cancellati dalla faccia della terra. Ora, quello che voglio ricordare sono le frasi comparse nei giornali i giorni seguenti. La prima è di Giorgio Bocca ed è dell'11 settembre del 63, scriveva per Il Giorno Giorgio Bocca, e scriveva: se davvero la natura si decidesse a muoverci guerra, puntini. La seconda frase è di Dino Buzzati del Corriere della Sera, e la scrive anche lui l'11 settembre del 63. E scrive: la diga del Vajont era ed è un capolavoro anche dal punto di vista estetico. Su questo bisogna riflettere, perché in parte quello che dice Buzzati è vero, perché la diga non si è mossa di un millimetro, quindi dal punto di vista architettonico è ancora lì. Ma il problema è che proprio la causa di quello che è successo è stata la diga. Quindi non si può parlare di un capolavoro, perché quel capolavoro è stato fatto sulla pelle di 2000 persone. E andiamo allora a capire cos'è successo fin dal principio là dentro. Allora, bisogna cominciare a spiegare le cose un pochettino col senno di poi. Allora, chiaramente, quando inizia tutta la vicenda del Vajont? La vicenda del Vajont inizia nel 1929, quando inizia la guerra tra Erto e Casso contro la società che vuole costruire questa opera. Nel 29 si riaprono le strade post velocità del 15-18, comincia anche nei paesi di montagna a cominciare a girare le persone sulle strade più impervie, e in quella strada comincia a percorrere, nella strada di quella valle, ci sono due persone che si fermano nella parte di Erto e Casso. Queste persone sono l'ingegner Carlo Semenza e un geologo che si chiama Giorgio Dal Piazza, e arrivano in quel luogo a fare delle rilevazioni. Attraverso questa strada arriva nel 29 Semenza e Dal Piazza, ma ci ritorneranno nel 56, ma non da soli, con la SADE. La SADE cos'è? La Società Adriatica di Elettricità. Ora, bisogna parlare dell'epoca proprio di una società, perché l'energia elettrica non era controllata dallo Stato, era in fase di trasformazione, perché all'epoca c'erano 300 impianti pubblici, ma 300 privati, e chi muoveva i soldi all'epoca e che muoveva l'energia dell'Italia erano le società private. La SADE non era una società del cazzabubolo, la SADE va considerata come la Fiat dell'epoca per quanto riguarda l'energia elettrica. La SADE è appunto la Società Adriatica dell'energia, e la sede è Venezia, ed è quindi una società totalmente veneta. L'idroelettrica, quindi abbiamo detto che è una società, l'idroelettrica, che come energia è l'unica fonte attuale all'epoca che si poteva utilizzare. Perché? Perché sembra assurdo, ma all'epoca si ragionava un pochettino meglio di adesso. Ogni stato vedeva le risorse naturali che aveva in casa e in base a questo sviluppava, con le risorse che aveva, l'energia che gli serviva. L'Italia aveva, ora rendiamoci conto, l'Italia aveva solo una cosa: carbone non ne ha, nucleare, uranio, si vede poi la nascita dell'uranio, e non ne abbiamo, olio combustibile, vabbè, almeno che abbiamo il petrolio che ce lo manda qualcuno, l'unica risorsa che avevamo erano i fiumi e i laghi. E quindi la prima fonte di energia elettrica che si va a sviluppare è l'idroelettrico. E quindi le società che producono corrente la fanno attraverso l'idroelettrico. E cosa succede? Di chi è questa società? Questa società è fondata da una personcina che si chiama Giuseppe Volpi, successivamente dettato come Conte di Misurata. Non è un idiota questa persona, perché bisogna considerarlo un borghese dell'epoca, con il cilindro e il monocolo. Erano persone di alto spicco della borghesia, erano dei nobili, alla fine viene accreditato come un conte. E quindi come questa persona come fa a diventare un presidente, un rappresentante così profondo della SADE? Ricordiamo qualche data di questa persona. Viene nominato conte per meriti speciali dal re durante la campagna d'Africa. Sua è l'idea di fare Porto Marghera nel bordo della laguna di Venezia. Non solo, questo signore fa anche la compagnia italiana dei grandi alberghi. Non solo, è anche sua l'idea della mostra del cinema di Venezia, che ancora oggi sembra un'assurdità, ma porta il suo nome perché le coppe che vengono assegnate ai migliori attori, cazzo, si chiama Colpa Volpi. E quindi non è una persona che è morta con la SADE, è una persona che ancora adesso continua ad aleggiare. E quindi, presidente di questa società è questo, Volpi, ok? Conte di Misurata, sempre Conte di Misurata. Ma questa persona chiaramente è esente dalla politica? No, chiaramente anche lui è un bel personaggino, perché nel 22 si iscrive al partito fascista, nel 23 è già ministro delle finanze. Ora, io conosco solo un esempio di questo tipo, però, vabbè, fermiamoci qua. Scusa Mario, non ti sento in cuffia. È acceso lì davanti, prova a controllare, scusa. Attenzione, ma è un problema tecnico. Sei acceso ma non ti sento.
Adesso?
Prova?
Provo.
Ok, adesso ti sento, vai.
Dicevo che quello di cui parli è solo più basso.
Sì, è un po' più basso, però bene o male. Ecco, già questo, appena stavo studiando e collegare i pezzi, dicevo, vabbè dai, ha fatto solo questo. Però, cosa succede? Che come ministro delle finanze fa varare una legge che permetterà allo Stato di finanziare al 50% le compagnie che costruiscono nuovi impianti idroelettrici. Quindi fa del bene, ovvero a se stesso, perché la società sua fa impianti idroelettrici. A questo punto ho deciso di fermarmi perché le similitudini erano troppe, ok? E mi sono fermato subito. Allora andiamo ad analizzare la situazione energetica dell'epoca. Andiamo a vedere cosa succede. Come vi ho già detto, all'epoca la corrente era gestita metà dallo Stato, con una società che poi sarà praticamente una spada di Damocle sulla testa di tutti, chiamata Enel, e altri 300 impianti sparsi in tutto il territorio italiano che erano fatti da gestori privati. E all'epoca si stava cercando di inglobare questi gestori privati nell'Enel. Attenzione, la diga del Vajont non è stata fatta a caso. La diga del Vajont è stata fatta per poi venderla all'Enel. Cosa succede? Infatti già in quegli anni, a partire dal 30, vengono eseguite sette impianti di idroelettrico dalla SADE, che dovrebbero all'epoca servire a fornire non cazzabuboli di corrente, ma l'1/15 del fabbisogno totale nazionale di corrente. Quindi solo questi 7 impianti facevano l'1/15 di corrente del fabbisogno nazionale di elettricità. Il problema però nasce proprio dal fiume. Perché? Perché il problema è lo stesso Piave, perché è una regolazione irregolare. Infatti quando si decide di fare questi impianti in montagna, questi 7 impianti vengono fatti appunto su questo fiume, che ha portato del Piave. Ha un problema però, che avendo una regolazione irregolare, cioè in estate si secca, in inverno si gela. Ora, il gestore non può dire, beh, se volete la corrente ve la posso dare prima dell'inverno perché altrimenti gela, e prima dell'estate perché altrimenti non ho acqua da darvi. È chiaro che la gente ti dice, beh, puoi anche andare in altri posti, perché a me la corrente serve tutto l'anno. E che la gente gli chiede, ma scusate, ma sto cazzo di piave, voi l'acqua che buttate fuori dall'impianto, dove la mettete? E la restituiamo al piavo, bravo Mona, bisogna trovare un'altra soluzione. E cosa si fa? Si pensa a un bacino dove contenere l'acqua che arriva giù, fare una cosa enorme in modo che l'acqua per caduta venga riraccolta dentro un bacino e con un'enorme turbina idroelettrica si produca ancora corrente. Indovinate quale potrebbe essere stato questo bacino pensato. Va detta una cosa, questi 7 impianti avevano tra dighe, laghi che andavano a formare, quindi sbarramenti, avevano una capienza complessiva di 68 milioni di metri cubi d'acqua. Ok? Il Vaillant da solo, il progetto, ne conteneva 58 milioni. Cioè vuol dire che un solo impianto andava quasi a coprire l'intera capacità di 7 impianti. Quindi dovete immaginare all'epoca una mostruosità del genere per capire l'enorme importanza di questa grande opera. Cazzo, ho detto grande opera? Ok, allora, lasciamo stare lui, ok, perché torna sempre, ok. Allora, questa grande opera, dove doveva sorgere? Questa grande opera sorgeva dove? Su un fiumiciattolo, per modo di dire, chiamiamolo torrente, che si chiamava Vaillant. Ed era una tra le gole perfette dove sul quale si poteva fare, era una gola strettissima, questo torrente si è scavato la gola apposta per poter fare questa gola fantastica, dove sopra abbiamo i paesi di Erto e i paesi di Casso, so che sono, è turpiloquio, però così si chiamavano in questo modo.
Si chiamano ancora così, eh?
Si chiamano ancora così, ma allora andiamo a capire, questo invaso doveva tenere l'acqua del torrente? Siamo come il Piave? No. Dentro lì andavano anche gli scarichi delle altre centrali, convogliati in modo da fare questo bacino enorme. Ora, andiamo a vedere le date di costruzione di questa cosa. Nel 40 viene presentato ai lavori pubblici il progetto Grande Vaillant. Ma nel 40, chiaramente, bisogna capire che il governo Mussolini all'epoca aveva qualche altro problema da gestirsi. E ancora l'8 settembre del 43, passano 3 anni, il progetto non era ancora stato fatto passare. Ma la Sade, siccome non era un'aziendina tipo Frantumi Rovinassi, non può fermarsi. E cosa fa? Il 13 d'ottobre del 43, non si sa come, riesce a riunire la quarta commissione superiore dei lavori pubblici, mentre c'erano i bombardamenti e mentre Metaglia aveva detto meglio che andiamo via il prima possibile, e riunisce questa commissione come? Con 13 presenti su 36, quindi vuol dire che non c'è neanche il numero legale. Ma stranamente il progetto viene approvato. Ora, il conte sarà contento di questa cosa, dato che l'azienda è sua, cazzo, gli hanno finanziato e possono fare l'opera. Il conte è contento, però non è più ministro delle finanze, come avevate sentito precedentemente, perché è diventato un antifascista in Svizzera. Ora, una persona che cambia così velocemente opinione sulla cosa e smentisce, anche qua abbiamo una piccola similitudine. Ma andiamo avanti. Con questo spirito chiaramente di salvatore riciclato della patria che produce progresso, la Sade si presenta a Erto nel 48 dicendo al comune, signori, abbiamo il permesso, quindi fuori dai coglioni. Cioè il termine è questo, gli dice dovete vendere per forza, perché noi abbiamo vinto l'appalto e qui dobbiamo costruire. Come però? Perché la cosa bella è in questo. Il comune, all'epoca, i comuni piccolini, poi soprattutto quelli di montagna, temevano lo Stato, perché era qualcosa di imponente. E quindi non sono neanche andati a leggere cosa c'era scritto, hanno detto va bene, vendiamo tutto, solo che hanno venduto anche roba che non era di loro competenza. E quindi cosa succede? Che finché ci sono i privati col loro terreno è un conto, ma succede una cosa un po' diversa. Quando 100 cittadini si accorgono che è stato venduto un pezzo di bosco comune tra tutti questi 100 e quindi è un terreno proprio, si presentano in comune e gli dicono signori pagateci adesso. Ma si scopre che il comune non ha neanche i soldi per liquidare quello che avevano venduto. E cosa succede? Che si fa prestare i soldi dalla Sade, la società che deve costruire, e conseguentemente si trovano tutti quanti già debitori nei confronti della Sade. Ok? E quindi sono già, diciamo, sotterranei in EAM ancora prima di iniziare le rogne, ancora prima che inizino le rogne, ok? Ora, nel 56, esauriti i preliminari, varie cose che viene fatto, si instaura il cantiere per i lavori. E non è piccolo, perché si parla di 400 operai, quindi quest'opera porta lavoro a una valle intera, anche perché non è che finita la costruzione è morta, bisogna gestirlo l'impianto, e quindi sarà lavoro per tutti. bisogna ragionare che all'epoca erano tutti contadini, quindi vuoi mettere un lavoro da contadino operaio, è una conquista enorme. E quindi figurati se vanno a contestare un'opera di questo tipo. Ma c'è una giornalista che si informa, ed è la Merlin, ed è quello che sentivate precedentemente Paolini discutere. La Merlin i dubbi se li era già posti, però era un corrispondente per l'Unità. L'Unità all'epoca vendeva, penso, in quella valle 7 copie, ok? Perché non è che fosse un bacino proprio di utenza così profondo, e quindi veniva letto da nessuno fondamentalmente, però lei l'aveva già capito. Cosa succede? Che la SAD inoltre apre una stazione dei carabinieri. Ora, se mi spiegate cosa serve una stazione dei carabinieri in un insieme di paesi che al massimo fanno 2500 abitanti, non lo so neanche io, però alla fine si spiega tutto. Come? Perché i carabinieri servono per portare gli espropri. E quindi i carabinieri investiti dalla SAD, da parte dello Stato, di portargli gli espropri, va in giro per le case delle abitazioni delle persone e gli obbliga e gli dice: signori, dovete vendere. La gente però non vende, perché la somma pattuita di vendita è un terzo del valore. La SAD gli risponde: signori, sono tutti monti brulli, che cavolo ve ne fate? Sì, ma intanto se mio e quindi te me lo paghi, però il valore è un terzo. Come si può? Insomma, Mario,
questo si vede molto bene nel film, è una delle cose migliori del film di Martinelli, di cui parleremo dopo.
Infatti, cosa succede? Che la gente fa una cosa che pensarlo all'epoca è assurdo, lo facciamo noi con il nostro gruppo, e formano un comitato per contrastare questa prassi. Si parte con la democrazia dal basso. Presidente di questo comitato, chi è che può farlo? Uno di cultura, e quindi il dottore del paese. E il dottore del paese chi è? È il marito della Cate. La Cate è la sindachessa di uno dei paesi di Casoerto. E non solo, ma è anche la tabaccaia. Ed è anche tutti i terreni più fertili della valle. Quindi, se gli interessi che si deve nostri li fa direttamente la persona che ne ha di più da tutelare, siamo a posto. E funziona. Tanto che infatti la SADE deve aumentare, perché la gente che li strozza, aumenta i risarcimenti per i terreni espropriati. Ma a un certo punto succede una cosa strana, che gira la voce de che la Cate ha venduto tutto quanto, tutti i suoi terreni li ha venduti alla SADE. La gente dice: ma è impossibile. In realtà invece è possibile, perché tramite trattativa privata la Cate viene pagata molto di più. E quindi, se volete, vi aggregate a pagare quello che abbiamo offerto. Altrimenti andiamo con la vendita forzata. Ovvero, io ti metto i soldi in banca, ma poi devi dimostrare che la terra è tua. E l'unico modo per dimostrarlo è pagarsi un notaio. Quella gente non ha i soldi per pagarsi un notaio. Ora, andiamo velocemente. E quindi andiamo a vedere questa opera come funziona. Poiché non vi sono più avversari, la SADE chiede una variante al progetto. Ovvero 61,60 metri in altezza di più rispetto a quella che era stata progettata, che era di 200. Quindi il progetto finale va a 261,60 metri. Dite, vabbè, su 61 metri, calma. Perché quei 61 metri non portano più la capienza totale a 58 milioni di metri cubi, ma la portano a 150 milioni di metri cubi. Vuol dire che è quasi due volte e mezza la capienza di tutte le sette impianti presenti a nord. Ok? Quindi diventa un mostro, diventa l'ottava meraviglia del mondo. Ora, chi è che l'ha progettata sta roba? I due personaggini che già nel 29 erano andato a rompere le palle ai paesi del nord, ovvero l'ingegner Semenza, il progettatore, e chi è che gli autorizza a farlo? Serve un geologo, e chi sarà? Dal Piazza, gli stessi che erano andati anni prima. Ora, la cosa qui comincia a infittirsi e si va a vedere una bella cosetta. Allora, chi è sto Semenza? Semenza nel 29 era un giovane ingegnere che, come vedete, andava su a vedere dove scavare, ma nel 56 diventa direttore della divisione idraulici della SADE. E dal Piazza chi è? Ma ha un idiozino che nel 29 faceva solo funzionario del magistrato delle acque di Venezia. Ma nel 57 veramente diventa titolare della cattedra di geologia a Padova e poi va in pensione. Ma com'è che se ne fa andare in pensione? Aiutiamo il mio amico che costruisce l'ottava meraviglia del mondo. Ma dai documenti emerge che Dal Piazza aveva delle perplessità sull'aumento della portata da 61 metri e scrive all'amico ingegnere dicendo che non riesce a completare in modo completo la relazione e che quindi chiede di avere la relazione che precedentemente era stata fatta. Gliela manda chiaramente l'ingegnere Semenza al suo amico, la firma Dal Piazza, ma Semenza fa una cosa molto bella, che la presenta al Ministero dei Lavori Pubblici con la firma del 1 aprile del 57 E il ministero, che è talmente idiota, la firma e gli dice: ok, avete l'autorizzazione non solo per la costruzione, ma anche per l'allargamento della base della diga. Perché il ministero pensava che i lavori dovessero ancora iniziare. Veramente gli hanno risposto la SADE che li ringrazia per il permesso, ma avevano già finito, ovvero i lavori erano già iniziati un anno e mezzo prima. Okay? Quindi la diga non è nata con una variante in opera, è nata già precedentemente con la variante in opera fatta. Okay? Quindi già qui c'è qualche cosa che non torna. Il ministro però chiaramente chiede qualche perizia geologica e dice: cazzo, avete aumentato di 60 metri la roba, sarebbe meglio che me la fate vedere, perché mi avete mandato la perizia degli anni 30. La risposta è stata: non preoccupatevi, ve la faremo. Quel faremo oggi è il 2009, deve ancora arrivare. Okay? Nel frattempo partono altri 400 espropri, perché aumenta la capacità fuori da Maroni, tutti i restanti. Sono 400 espropri su 2000 abitazioni, più i 400 precedenti, cioè vuol dire che quasi tutti avevano l'esproprio. E viene fuori chiaramente un casino, anche perché viene costruita una circonvallazione attorno alla diga che permette il passaggio da una parte all'altra. Voi direte: la circonvallazione avrà avuto il permesso? No, loro l'hanno fatta senza il permesso, perché una legge dell'epoca diceva che tutto quello che poteva servire per il cantiere temporaneamente poteva essere fatto, solo che i cittadini non hanno detto il temporaneamente, hanno detto: vi abbiamo fatto anche la strada, cosa rompete le palle di più, poi ci saranno le macchine che vanno su e giù, aumenta tutto quanto il traffico e così via. Solo che dovevano fare i conti con una personcina che non era, gli puzzava sta storia del temporaneo, no? Chi era questa persona che gli puzzava del temporaneo? Questa persona si chiama, scusate un secondo che ve lo trovo, che è fantastica questa cosa. Eccolo qui, questa persona si chiama Ingegner Desidera e lavora per il genio civile di Belluno e blocca i lavori istantaneamente. Però stranamente, sapete quanto tempo ci hanno impiegato a rendersi conto che gli stava bloccando i lavori? 24 ore, ma non la SADE. Il ministro in persona, che all'epoca si chiamava Togni, era il ministro dei lavori pubblici, che rimuove subito l'incarico a Desidera e mette un tale chiamato Violino, che chiaramente non romperà più le scatole alla SADE nei prossimi anni. 24 ore ci hanno impiegato a rimuovere una persona che si chiedeva, aveva dei dubbi, eh? E allora non c'è più la forma di controllo? E chi controlla che le cose vengano fatte correttamente? Lo stesso ministro. Ora, so che è la stessa cosa, cioè chi deve controllare è lo stesso che veniva pagato per non controllare, cioè è un po' assurdo, ma è così. Lo stesso ministro, è il ministro cosa sentenzia? Il ministro sentenzia che per controllare le cose bisogna fare una commissione di collaudo, che viene fatta nel 58. Ora, a parte il fatto che la commissione di collaudo prima del 59 non va su e non si spiega per un anno se o faceva fotocopie o se grattava, ok? La cosa interessante è che questa commissione fanno parte due ingegneri e un geologo. Beh, dice, bellissimo. No, non è proprio bello, perché i due ingegneri dell'epoca erano, tra l'altro, quelli che avevano approvato la variante della diga, ok? Vabbè, il geologo si salverà, meno male, che si chiamava Penta. Sì, ma infatti si salva perché è un bravissimo geologo. Il problema è che negli anni precedenti chi gli firmava alla SADE i documenti per poter fare i sette impianti precedenti era lo stesso Penta. Quindi, come vedete, c'era qualche piccolo problema di questa commissione di controllo. Però fidati del ministro, quindi se gasa capito tutto. Arriviamo alle battute finali. Cosa succede? Mario, dai.
Posso dire una cosa sulla commissione di controllo?
Vai.
La commissione di controllo ha una storia bellissima, perché ha passato tutto il tempo che avrebbe dovuto passare sulla diga tra Venezia e Cortina.
Sì, è vero.
Era continuamente in giro, no, a visitare...
A cena, a pranzo con quelli della SADE.
Esatto.
Esattamente. Cosa interessante ancora di tutto questo è cosa succede nel 59. Perché voi dite, ok, è successo sta strage del Vajont, è venuta giù la montagna. Questi non se ne sono mai accorti. Sto paio di lumini... Perché nel 59 136 capofamiglie si riuniscono in una specie di comitato, perché accade una cosa. Sempre nel 59 a Pontesei, che è l'altra diga vicino al Vajont, realizzata da Semenza, che strano, e con la consulenza di chi? Di Penta, quella della commissione di controllo, comincia a avere dei problemi. Cioè compaiono delle macchie gialle nel lago e gli alberi nei costoni si inclinano e comincia a fessurarsi il terreno. Questo è un brutto segno, perché vuol dire che uno dei due fianchi dell'invaso sta venendo giù. E allora cosa si fa? Per evitare una probabile frana nell'invaso, si pensa, e quindi di creare un'onda anomala, si pensa di svasare gradatamente. È solo che è come tirarsi una zappa di maroni, perché mentre si toglie l'acqua, la frana accelera e quindi era diventata una corsa contro la natura. Cioè io più svaso per evitare l'onda, più la frana viene giù. Allora cosa fa la SADE, che è dotata di umorismo? Istituisce un servizio di sorveglianza 24 ore su 24. Quanta gente poteva controllare? Uno. Okay, questi hanno messo un poveraccio lì sopra a controllare che una frana di 50 milioni di metri cubi di roba non venisse giù. E gli dicevano, guarda che devi avvisarmi, chi era questa persona? Questa persona è uno dei primi morti di tutta la vicenda. E si chiama Arcangelo Tiziani. E questa persona era anche zoppa, poretta. Quindi hanno messo una persona zoppa da sola a fare il servizio a una diga 24 ore su 24. E l'hanno messo la domenica delle Palme alle 7. Solo che la frana viene giù proprio in quel momento. Viene giù, crea un'onda di 20 metri, si beve l'operaio e non si riesce più a recuperare nemmeno il cadavere. Chiaramente, quello che non ha fatto il comitato in un anno con gli espropri, lo fa la paura in un mese. Perché chiaramente, sapete, un torrente che si chiama Vajont, che dal dialetto vuol dire viene giù, e un monte che si chiama Toc, che vuol dire in friulano Patoc marcio, crea dei presupposti che anche forse quello che stanno facendo non è che sia proprio sta gran sicurezza. E quindi il terrore crea nel 59 la riunione di 136 capi famiglie che si riuniscono per cercare di avere spiegazioni. A questa riunione partecipano anche i giornalisti e arriva anche la Tina Merlin dell'Unità. Arrivano anche quelli del Gazzettino, cazzarola, eh. Però il Gazzettino non scriverà mai nulla in 7 anni. Chissà, forse potrebbe essere il fatto che non scriva niente, perché sapete il presidente della SADE, che era quel personaggino chiamato, scusa Mario, che non avevo...
Conte di Misurata.
Il Conte di Misurata era anche proprietario del giornale, quindi come potete, non è cambiato nulla già anche in quegli anni. Ora, concludo dicendo, adesso si arriva alle perizie, è inutile che andiamo avanti con le perizie, perché ci saranno tanti, però i primi sentori che stava veramente succedendo un casino, lo fa un progetto che era la passerella che doveva unire i due costoni da una parte all'altra, ed era stato promesso pesantemente agli abitanti di Erto e Casso, perché dicevo, cazzo, io devo andare dall'altra parte, col lago in mezzo cosa faccio? Dicono, no, ve lo facciamo. Tempo 3 anni, dicono, signori, è meglio che non lo facciamo perché c'è un problema. Cosa? Vedete, la vostra zona, esattamente quel metro quadro dove mettiamo la passerella, ha un piccolo problema, si sgretola. Quindi non è sicura la passerella. E questi si guardano e dicono, ma solo la passerella o tutto? Dicono, no, vedete, la vostra è un costone fatto a microzolle. Cazzo, va a vedere in un chilometro quadrato 8 microzone. Che strano, eh? Andiamo avanti. La SADE comincia a preoccuparsi, dice, cacchio, qua sta succedendo qualcosa che forse non sapevamo, bisogna cominciare a fare rilievi geologici seri. E chi è che nomina? Nomina un certo Leopold Müller, che è il presidente di una scuola all'avanguardia. E perché lo nomina? Perché dal piazza 80 a 90 anni, te lo vedi uno andare su a 90 anni a spaccare rocce e fare rilievi? No. E chiamano questa persona che a Salisburgo ha un'ottima reputazione. C'è un problema che, essendo austriaco, già all'epoca non è che fosse tutta sta contentessa dei valutri peri, però alla fine alla SADE accettano. In piena estate Müller ha quasi terminato la sua relazione ed emerge subito un problema. E gli dice, vedete, questo versante non ha problemi e la SADE è perfetto, il problema è dall'altra parte però, e questi si cagano addosso. Perché? Perché dice, sul monte Toc evidenzio una frattura di 2 chilometri, profonda un centinaio di metri e una massa stimata di 200 milioni di metri cubi di roccia. E la frana è a forma di M, ma non è colpa mia. Ok? Ora, la diagnosi è disastrosa e dal piazza il fumo negli occhi, perché vuol dire che quello che aveva detto lui era tutto sbagliato, e quindi avere questo austriaco che gli rompe le scatole non lo vuole vedere le balle. Allora cosa fa? Dopo numerose peripezie viene fuori orali, e qui mi fermo, viene fuori un nome che si chiama Pietro Caloi, un geofisico. Il geofisico è una persona che va a battere sulla roccia, in base al suono che fa dice, cazzo che figata, senti che roba. Secondo me, Caloi dice, la costa del Monte Toc appoggia su un potente substrato roccioso autoctono. Ora, l'autoctono evidentemente ha fatto in modo di venire un orgasmo a quelli della SADE, dice, vedi, è tutto a posto. E quindi la frana, se c'è, è cosetta da poco, perché si appoggia su un piccolo substrato e quindi i lavori vanno avanti e finiscono i lavori. Ma le indagini di Müller non le fa tutte lui, le fa anche un'altra persona che si chiama Edoardo Semenza, che è il figlio dell'ingegnere. E voi direte, beh, a sto punto come ministro fa la stessa cosa? No, lo fa bene il lavoro, cazzarolo, e lo fa assieme a Franco Giudici. E gli dice, signori, quello che vi ha detto Müller è la stessa medesima cosa della mia relazione. Là sta venendo giù la montagna. E quindi è un problema, è un grave problema. Ci saranno molte di queste richieste, ma alla fine cosa emerge? Emerge che si va avanti con i lavori e concludiamo dicendo, prima la stacco musicale, poi Mario vi spiegherà il poi. Per consegnare questa diga, qual era il problema? Che dovevano venderla all'Enel, ma prima di venderla dovevano fare i collaudi. I collaudi prevedevano di arrivare a una quota di 660 metri sul livello del mare. Bene, a 650 non ci sono mai arrivati, perché già a 640 il TOC viene giù con 50 milioni di metri cubi di roccia. Nonostante questo, andranno avanti con gli svasi e vasi, svasi e vasi col collaudo, finché si capiranno che ormai non si può più cambiare la situazione, tanto che Mueller, quando c'è la prima fana, vanno assieme a quelli della SADE a vederla e gli chiedono: si può fare qualcosa ormai? E Mueller gli risponde: ormai avete attivato un mostro e di questo ne pagherete le conseguenze. Musica e poi ce ne andiamo con Mario. Parte iniziale della tragedia, la strage, scusa, vai avanti tu adesso. Mario, scusa, c'è stato un problema col volume, riparti, scusa.
Allora, dicevo che l'errore più grande che uno possa fare è di pensare che quel 9 ottobre sia stata la fine di una tragedia. In realtà è stato soltanto l'inizio. Il 9 ottobre del 2001 veniva proiettato in anteprima il film di Martinelli, il famoso film sul Vajont, ed è stato proiettato praticamente dentro la diga. Noi, parlo di me, avevamo lavorato nei 2 anni precedenti con un paio di classi della mia scuola per realizzare un CD proprio sul Vajont. Avevamo analizzato la storia nelle sue più varie sfaccettature, del diritto, quindi dei processi, delle scienze della terra, della fisica, della storia, della tecnica e così via. Ed eravamo stati diverse volte, nei 2 anni precedenti, a Longarone, ad Erto, a Casso, anche per incontrare qualcuno dei superstiti. Questi ci avevano raccontato questa storia pazzesca che abbiamo sentito da Andrea e prima da Paolini, la storia del dopo Vajont. Quella sera del 2001, a Longarone, c'erano ovviamente un sacco di autorità, c'erano i sindaci, c'erano le personalità del luogo e c'erano moltissimi giornalisti. La cosa che faceva impressione è che questi giornalisti non sapevano niente, ma proprio niente di quello che era successo. Mi ricordo che c'era addirittura qualcuno che pensava ancora che il problema fosse stato nella costruzione della diga, che invece ha tenuto meravigliosamente bene, piuttosto che, come possiamo dire, alla gestione politica di un affare che si doveva fare a tutti i costi, non importa il prezzo che c'era da pagare. Ma quella sera a vedere il film c'erano soprattutto i cittadini, c'erano gli abitanti di Longarone, gli abitanti di Erto, di Casso e delle altre frazioni che sono state coinvolte da questa strage. Ed erano lì, più che per vedere il film, per gridare il loro sdegno verso uno Stato che prima aveva contribuito a causare 2000 morti, poi aveva abbandonato i fortunati che erano sopravvissuti ed infine li aveva imbrogliati, come vedremo tra poco. Vengono chiamati i superstiti. In realtà, con questo termine, come vedremo, vengono considerate anche delle persone che quella sera del 9 ottobre non erano nemmeno a Longarone, a Erto o a Casso. Comunque, i superstiti, così appunto vengono chiamati, quella sera offuscarono completamente il film, il regista, i politici, l'ineffabile rappresentante dell'Enel, Chico Testa, e tutti gli altri. Non ci fu spazio per altro. Io avevo partecipato personalmente ad altre assemblee e riunioni della gente della valle e i discorsi di quel 9 ottobre, erano del 2001 intendo, quando c'è stata l'anteprima del film, erano assolutamente identici a quelli che si rincorrevano nelle sale comunali di Longarone, nei raduni su ad Erto, perfino nei bar e nelle osterie quando si parlava con queste persone. La gente si lamentava dei 4 soldi che erano arrivate a famiglie che avevano veramente perso tutto. Avevano perso tutti i loro averi, la casa, i campi, gli animali, avevano perso anche i parenti. Molto spesso erano dei parenti molto vicini, i genitori, i figli, i fratelli, le mogli. Parlavano di donazioni che non erano mai arrivate a destinazione e magari erano finite chissà dove nel resto del paese. Raccontavano storie di bambini orfani truffati dai genitori adottivi. Ricordavano le 600 vittime alle quali non è stato riconosciuto alcun danno, sfruttando, come vedremo meglio dopo, un cavillo legale. Perfino il recupero delle salme è incompleto, lo diceva Paolini all'inizio, si è fermato a quota 1466, ce ne sono ancora 451 che non sono mai state ritrovate. Qualche morto è stato ritrovato a decine di chilometri più a valle lungo il Piave. Qualcuno ricorda anche le casseforti delle banche che non sono mai state ritrovate dall'azienda a cui era stato affidato il compito di recuperarle. E insieme a quelle casseforti sono spariti documenti importanti, polizze assicurative, pensioni dei morti che non sono mai state pagate agli eredi. I giornalisti presenti quel 9 ottobre ascoltavano a bocca aperta. Io me lo ricordo bene, me la ricordo bene quella sera. Non ne sanno assolutamente niente. Eppure, se sono dei giornalisti, bastava venire fino lassù, andare fino lassù e chiedere al primo bar, al primo che si incontrava, a Casso, ad Erto, a Longarone, tutti sanno com'è andata la storia.
Ecco Mario, io ti interrompo un secondo, forse per fare un paragone. Ora, anche in base a quello che ci avevano scritto alcune persone che avevano un'età come la mia, attorno, io ho 29 anni, ho vissuto in prima persona l'11 settembre come qualcosa di catastrofico che ti lascia bocca aperta. Però questo forse è il paragone più vicino per far capire il senso di disperazione che forse era in quel periodo. Gente con la tua età magari si ricorda appunto il Vajont come disastro. Infatti il Vajont è considerato dall'ONU la prima disgrazia causata civile. Dall'uomo civile e contro la natura. Noi invece abbiamo visto una disgrazia che è l'11 settembre, quindi i paragoni, per quanto siano molto diverse queste realtà, cerchiamo di misurarle sullo stesso grado, perché era qualcosa di un impatto mediatico mostruoso. Scusa.
Allora, stavo parlando appunto dell'aspetto che i giornalisti hanno avuto nei confronti di questa faccenda. Cioè, voglio dire, la stampa se n'è veramente fregata. Non c'è stato nessuno della stampa, dei media, che abbia vigilato prima sui morti e poi che abbia vigilato sui diritti dei vivi. Nessuno ha indagato su coloro che si sono arricchiti con il Vajont, pur non avendo mai abitato da quelle parti. I giornalisti non sanno niente perché sono cose che è meglio non dire, è meglio che la gente non sappia esattamente come succede oggi. Ed esattamente come succede oggi, anche allora c'era qualche eccezione. Prima fra tutte Tina Merlin, di cui Andrea ha parlato, certo, con i suoi ammonimenti, sia prima della strage, già 2 anni prima che il TOC cadesse nel lago, lei aveva detto che sarebbe successo. E poi con le accuse e le indagini dopo. Ma Tina era comunista, scriveva per l'Unità, l'Unità era il giornale ufficiale del Partito Comunista Italiano, quindi non contava assolutamente nulla. Io ho conosciuto, nelle visite che ho fatte su Aderto, Lucia Vastano, una giornalista fantastica che del Vajont ha studiato molto, che ha ascoltato la gente, che ha trascritto i racconti, ha parlato con tutti. All'epoca, nel 2001-2002, scriveva per la rivista Narcomafie, un giornale fantastico, ma credo che non molti sappiano dove andare a comprare. A proposito della stampa, c'è anche da riprendere magari un attimo due o tre frasi che Andrea ha citato prima, cioè come si è posta la stampa subito dopo la strage del 63. Nessuno in Italia, a parte l'Unità di Tina Merlin, di cui ho già parlato, ha dato una versione dei fatti che si discostasse da quella, come dire, ufficiale. Si trattava di una disgrazia causata dalla natura. L'uomo non c'entrava per niente. Ci sono state ricordate alcune delle grandi firme, dei nomi molto famosi che si spesero in quest'opera da pompieri. Indro Montanelli parlò di tragedie di ogni genere che vanno affrontate con coraggio e senza creare odi interni. Il già ricordato Dino Buzzati, il quale in un articolo che è rimasto famoso con una prosopopea degna di miglior causa, dopo, come diceva Andrea, aver magnificato la bontà della diga, concludeva scrivendo sul Corriere, cito tra virgolette, ancora una volta la fantasia della natura è stata più grande e asciutta che la fantasia della scienza. E Giorgio Bocca, che era all'epoca uno dei giornalisti più seguiti dal popolo, come posso dire, un pochino come Travaglio oggi, scriveva sul Giorno: e nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita. Gli uomini non ci hanno messo le mani, tutto è stato fatto dalla natura, che non è buona o cattiva, è indifferente. Non solo, ma i pochi giornalisti e opinionisti che cercavano di far capire alla gente com'era andata davvero furono tacciati di sciacallaggio. Era vergognoso speculare sui morti. Paolini lo diceva, lo dice con forza nel pezzo che abbiamo sentito all'inizio. La Democrazia Cristiana, il 19 ottobre del 63, fece diffondere nel paese vuol dire in Italia, dei cartelli con scritto in grandissimo sciacalli in cui si accusava di ciò il Partito Comunista. Ho già detto che l'Unità ne era l'organo ufficiale. Lo Stato in quegli anni 60 era sempre comunque al di sopra di ogni sospetto. Quello che realmente accadeva si percepì, si dimostrò solo molto più tardi. C'era un settimanale della Democrazia Cristiana, si chiamava La Discussione. Questi arrivò a scrivere, dopo la tragedia di Longarone, quella notte nella valle del Vajont si è compiuto un misterioso disegno d'amore. Beh, in quanto è misterioso, è davvero molto misterioso. Allora chi è che si occupò realmente della faccenda? Fu, come oggi, la stampa estera. Fu la stampa estera a riportare tutti con i piedi per terra e a rimettere la cosiddetta disgrazia, che come diceva Andrea io continuo a chiamare strage, nei binari giusti. Furono gli articoli del New York Times, del Times, di Le Monde, dell'Herald Tribune. Questi articoli erano inequivocabili. Però a quell'epoca non c'era internet, la gente non sapeva l'inglese o il francese e quindi solo pochi in Italia potevano essere informati in maniera adeguata. non andò meglio neanche a quelli che lavoravano in televisione. C'era un cronista all'epoca, si chiamava, non è che sia morto, si chiama Bruno Ambrosi, e venne inviato dalla RAI per fare un servizio sul disastro. Ma quando arrivò e vide la situazione, si fermò oltre un mese, dando una mano ai soccorritori, scavando corpi di bambini, recuperando ossa, e durante il processo, che poi avvenne, curò un servizio per una trasmissione sempre della RAI, insieme al giornalista Sant'Almassi, che era piuttosto noto all'epoca, e si recò a Belluno per intervistare il pubblico ministero Mario Fabbri, che stava conducendo le indagini. Allora, nel suo studio dispose le lampade, no, accese, i microfoni, entrò nella stanza Fabio Mandarino, che era il procuratore capo di Belluno, e Fabio Mandarino si portò via Fabbri in un'altra stanza. Quando Fabbri rientrò, disse mestamente che l'intervista non si poteva più fare. Perché? Perché altrimenti avrebbe rischiato una denuncia per furto, perché le lampade accese toglievano energia elettrica al Palazzo di Giustizia e quindi allo Stato. Cioè, queste che vi racconto sono cose che sono scritte, tra virgolette, non sono delle invenzioni o un film. Allora, l'intervista venne realizzata qualche giorno dopo nell'albergo dove si trovava Ambrosi. Fu fatta di nascosto e poi misero della carta sulle finestre, in maniera tale che dall'esterno non si vedesse la luce molto forte delle lampade, e quindi, insomma, venne fatta questa intervista. Allora, Ambrosi riportò a Roma l'intervista, la mostrò al suo direttore, che all'epoca era Willy De Luca, un altro giornalista molto famoso, e disse che si trattava, De Luca, il suo direttore, disse che si trattava di un pezzo di giornalismo di fattura eccellente, che non aveva mai visto qualcosa del genere, ma che non sarebbe mai stata trasmessa. Allora uno dice, perché? E allora la risposta di De Luca fu molto chiara. La magistratura usciva piuttosto male da quel servizio. Cito ancora: il procuratore di Roma spagnolo, dice De Luca, ha fior di inchieste sulla RAI nel suo cassetto. Se non mandiamo il servizio, tiene chiuso il cassetto. Se va in onda, apre il cassetto. Chiaro? Ecco, non è proprio cambiato assolutamente niente. A proposito della politica italiana nel dopo Vajont, basta questo semplice episodio per capire come andarono le cose. Il presidente del Consiglio era Giovanni Leone, che poi sarà nominato Presidente della Repubblica e ebbe un sacco di traversie, un sacco di problemi, tanto che fu l'unico presidente a doversi dimettere dal suo mandato. Non è che sia molto chiaro quello che è successo. Beh, quando lui arrivò come primo ministro a Longarone, promise quasi tra le lacrime che giustizia avrete. Poco dopo cade il governo e Giovanni Leone diventa uno degli avversari difensori dell'Enel nella causa sulla strage. Possiamo magari mettere
un break musicale, dai. Facciamo un break musicale. Ma mettiamo una cosetta di questo tipo. Brano degli U2, uno dei più recenti. Lasciamo a voi l'ascolto.
You think you've got the stuff? You're telling me and anyone you're hard enough. You don't have to put up a fight. You don't have to always be right. Let me take some of the punches for you tonight. Listen to me now. I need to let you know. You don't have to go it alone. And it's you. Same soul.
continuiamo in onda. Mario?
Continuiamo allora il nostro racconto del dopo Vajont. C'è stato ovviamente un processo. Il processo si è svolto all'Aquila e già questo ha creato dei problemi agli abitanti, ai testimoni bellunesi che avevano un lungo viaggio da fare per arrivare laggiù. Il processo finisce nel 1971 in Cassazione e ci sono due sentenze di colpevolezza. Vengono condannati Alberico Biadene, che era il vice direttore generale del ramo tecnico della SADE, 5 anni di carcere, di cui 3 condonati, e poi Francesco Sensidoni, 3 anni e 8 mesi, di cui 3 condannati, che invece era l'ingegnere capo della commissione ministeriale che doveva sovraintendere al collaudo, no? Quindi vengono condannati da una parte gli esecutori dell'opera e dall'altra parte i controllori dei lavori, no? Cioè lo Stato. Allora anche lo Stato evidentemente risulta essere coinvolto, no? Risulta essere colpevole secondo il tribunale della strage che è avvenuta. Degli altri imputati qualcuno era morto, tutti gli altri vengono assolti. La richiesta dell'accusa era stata di 21 anni. Ora, di fronte ad una situazione di questo tipo, il comune di Longarone non ci sta e fa causa al proprietario della SADE, che nel frattempo è diventata la Montedison, perché era stata venduta
quel discorso che dicevamo precedentemente.
Pochi mesi prima dell'ottobre, no? E all'Enel, che aveva rilevato, cioè i diritti, diciamo, della SADE erano passati all'Enel, no? Nel 1982 il Tribunale di Firenze accoglie l'istanza e condanna Montedison ed Enel al pagamento dei danni. Ora, l'ultima condanna, diciamo, è del 1997, quindi 34 anni dopo gli eventi. È il Tribunale Civile Penale di Belluno che condanna la Montedison a risarcire i danni subiti dal comune di Longarone per un ammontare, e qui c'è tutta la lista, no, dei prezzi, che sono prezzi in milioni o miliardi di lire dell'epoca. Allora, facendo dei conti, diciamo che le cifre complessive hanno raggiunto grosso modo il valore di 22 miliardi di lire attuale, cioè poco più di 10 milioni di euro. Allora, questi soldi furono destinati ai comuni e non agli abitanti singoli della valle, e quindi servirono certamente per risollevare le sorti della comunità, ma non di Giuseppe, di Filippo, di Marta, cioè non delle singole persone, no? E le accuse che verranno e sono state mosse agli abitanti della zona di aver intascato tutti quei soldi erano ancora una volta mosse dall'ignoranza, no? Allora, vediamo un po' come queste persone sono state risarcite. Cioè, è chiaro che anche ai singoli individui toccava un risarcimento. E verso il 1968 cominciarono ad arrivare a Longarone degli individui abbastanza strani che prendevano in disparte i superstiti e cominciavano a parlare loro più o meno così: a voi superstiti non tocca niente, la legge è chiara, per questo ti conviene accettare quello che ti offriamo adesso, altrimenti dopo non avrai più nulla, prendere o lasciare. Allora, teniamo conto del clima di chi era uscito da una tragedia immane come quella del Vajont, no? Quello che si offriva ai superstiti quant'era? C'era un prezzario, c'era proprio una tabella, no? Io ho cercato di tradurre grosso modo i prezzi di allora al valore di adesso, chiaro non so se sono stato preciso al 100%, ma insomma più o meno i valori sono quelli. La perdita del coniuge 25.000 euro, la perdita di un figlio unico 17.000 euro. Al figlio minorenne per la perdita di un genitore circa 12.000 euro, al fratello convivente 7.000 euro, al fratello non convivente 5.000, al nipote, nonno, zio, anche se convivente, niente. Le transazioni che quegli uomini proponevano erano perfettamente legali, nessuno avrebbe mai potuto avanzare contestazioni in seguito. Allora, c'è un personaggio che viene ricordato, che è Vincenzo Tezza, un abitante di Longarone, aveva perso 7 familiari e venne rimborsato con 6 milioni di allora, circa 40.000 euro attuali.
Pensati.
Era una cifra ridicola, soprattutto considerando che cosa era andato perduto, perché al di là delle case, all'identità, agli affetti, allo stesso senso della vita, che per nessuno dei sopravvissuti sarebbe mai più assomigliata a quella di prima. Come sappiamo, la SADE, la ditta costruttrice della diga e responsabile di tutto il processo, era stata venduta pochi mesi prima che il TOC crollasse nel lago. Era stata venduta alla Montedison e l'opera della centrale del Vajont era finita sulle spalle dell'Ene. L'azienda, l'Enel, si era subito reso conto di quello che rischiava. Se fossero state riconosciute le sue responsabilità, il che avvenne molto molto più tardi, come abbiamo visto, si sarebbe trovata a fronteggiare un migliaio di richieste di risarcimento. Quindi era molto meglio cercare di ridurre drasticamente questo numero con le transazioni di cui stiamo parlando. E così aveva assoldato un pool di avvocati che in quel periodo facevano solo questo lavoro, andavano di casa in casa facendo alla gente il discorsetto che possiamo facilmente immaginare. Non vorrete mica far causa all'Enel, una simile azienda con alle spalle anche lo Stato non può perdere, e poi voi dovrete pagare gli avvocati, le spese del processo, e se per caso vincerete chissà quando arriveranno i soldi, meglio che accettiate quello che vi offriamo ora. Ora, questo pool di avvocati lavorò molto bene, perché il 94% degli aventi diritto accettò la transizione. Oggi è abbastanza facile dire che imbranati era meglio si aspettavano, ma sembra facile a noi oggi. All'epoca le persone di Longarone avevano appena cominciato a ricostruire, avevano acquistato case, fatto mutui, stavano cercando di risollevarsi e servivano soldi subito per organizzare il proprio futuro. Del 6% che rifiutò, qualcuno lo fece per puntiglio, ma la maggioranza perché aveva una situazione economica meno disperata degli altri e poteva permettersi di aspettare, oppure aveva alle spalle un partito politico o, non so, la parrocchia o qualche organizzazione che poteva sostenerle, diciamo, fino alla fine, no? Ecco, di queste 100 persone circa, qualcuno ha ottenuto in seguito più di quello che gli avvocati dell'Enel proponevano, ma altri hanno dovuto aspettare 40 anni per vedersi assegnare il denaro e altri ancora non hanno mai visto niente, o perché sono morti prima, oppure perché nella documentazione del processo c'erano stati degli errori, dei vizi di forma e quindi non hanno poi ricevuto assolutamente niente, no? Io vorrei passare adesso ad un altro argomento, no? Perché il tempo è tiranno e quindi questa è una storia che voglio proprio raccontare, ed è la storia delle licenze. Dopo quel 9 ottobre non fu facile ricominciare a vivere. Tu prima, Andrea, parlavi dell'11 settembre ed in effetti la situazione è molto simile, cioè esattamente come nel 2001 la gente, gli americani, hanno fatto fatica a riprendere le loro abitudini, nella vallata del Vajont è stato proprio lo stesso quel 9 ottobre. I superstiti non avevano perso solo i parenti e le case, ma avevano perso anche tutti i loro punti di riferimento, il medico, il parroco, i carabinieri. E quindi agli abitanti di Erto era andata anche peggio, come ricordava Paolini, perché gli era stato tolto perfino il paese. Erano stati spostati un pochino in giro. Abbiamo una telefonata?
Sì, te la prendiamo subito. Dammi un secondo, Mario. Radio Cooperativa, buonasera.
Pronto, ciao. Sono Maria Teresa di Treviso.
Salve, Maria Teresa.
Io avrei qualcosa, se mi dite, se no vi chiamo più tardi.
Di cosa, Maria?
Su Vajon.
Ah, da dire qualcosa in trasmissione?
Sì, io ho una poesia del Licio Liosi e una di Giovanni Vieri.
No, pensavo che fosse magari un intervento su quello che stava, poesie...
No, vi sto ascoltando.
Se mi fanno cortesia, magari se era un intervento proprio così spot, ti ringrazio. Una poesia, se vuoi leggerne una, scrivi veloce, volentieri.
No, dai, in caso dai. Chiamo un'altra volta.
Dai, grazie, gentilissima. Maria Teresa, ciao.
Purtroppo sul Vajont c'è talmente tanto materiale, infatti, che la puntata è troppo breve.
Ecco, no? Spero che non ce ne vogliano male, ma c'è proprio problema di tempi.
Dunque, stavo dicendo gli abitanti di Erto. Gli abitanti di Erto sono stati spostati un po' dappertutto. Conosco i paesi, ma in particolare sono andato a visitare Vajont, che è un paese dove proprio sono stati spostati la maggior parte di quelli che poi sono tornati indietro rubando la corrente all'Enel per rimettere in piedi Erto. Ora, Vajont è un paese che è esattamente il contrario di Erto. È un paese in fondo al fiume Livenza, lontanissimo dalle montagne. E quindi soltanto guardare questo paese a me ha messo una grande tristezza quando l'ho visto, pensando alle valli con i boschi, con le montagne che gli ertani erano abituati a guardare tutte le mattine quando si svegliavano, no? Allora, torniamo un attimo a ste licenze. Abbiamo già osservato che i tre soggetti che sono stati chiamati in causa dal disastro sono stati la Mont Edison, l'Enel e lo Stato, e partiamo proprio dallo Stato. Il Vajont per lo Stato italiano è stato una grandissima opportunità. Infatti non c'era niente da rimettere in piedi, perché era stata fatta tabula rasa di tutto quanto il territorio, cioè c'era proprio terra vergine completamente. E quindi l'opportunità era quella di poter pianificare tutto da capo in assoluta libertà. Non c'erano piani regolatori da rispettare, non c'erano pastoie burocratiche. venne fatta una legge. La legge è una legge importante, la legge 357 del 64, che poi per tutti fu chiamata legge Vaillant. L'intento non era quello di preoccuparsi dei sopravvissuti, di rifinanziare le attività distrutte, ma quello dello sviluppo, di uno sviluppo capitalistico, in primo luogo industriale, in un quadro programmato, la programmazione comprensoriale, importante questa parola, certo, dentro un disegno che puntava decisamente alla realizzazione della realtà economica e sociale e non ultima culturale del Bellunese. Questa frase, che si sente che non è mia, è di Vincenzo D'Alberto, un ricercatore che viene citato in un libro di Ferruccio Vendramini sul Vaillant. Italo Filippin è stato sindaco di Erto dal 73 al 78. La legge 357 aveva stanziato 300 milioni per il suo comune. Ne arrivarono a destinazione 12, cioè soltanto il 4%. Infatti, la legge, quando parlava di comprensorio, aveva uno strano concetto di quanto grande potesse essere quest'area. Uno penserebbe che solo le zone colpite dalla tragedia avessero diritto ad un intervento dello Stato. E invece no. La legge allargava la possibilità di avere benefici, cioè di avere finanziamenti, non solo alle province di Belluno e di Udine, ricordo che all'epoca Pordenone ancora non era provincia, certo, ma anche alle province di Trento, di Bolzano, di Gorizia, di Vicenza, di Treviso, di Venezia e di Trieste. E già questo suona un po' strano, ma c'è di peggio. Chi possedeva una licenza commerciale nell'ottobre del 63 aveva diritto ad un contributo del 20% a fondo perduto, quindi soldi regalati, e un mutuo a tasso agevolato del restante 80% per ricominciare l'attività. Inoltre non avrebbe pagato tasse per 10 anni. Teniamo presente che questi sono anni in cui l'inflazione in Italia ha dei valori pazzeschi del 15-20%, e quindi avere un tasso agevolato era una cosa molto, molto importante. Ma a parte questo atto dovuto, la legge si spingeva ancora oltre e stabiliva che chi voleva vendere la licenza ad altri, chi voleva poteva vendere la licenza ad altri, i quali avrebbero beneficiato degli stessi identici vantaggi, purché l'attività venisse avviata nel comprensorio, cioè dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno, no? Cioè in tutto il Triveneto praticamente. Allora, le attività del 63 non erano industrie e cose importanti, le licenze riguardavano venditori ambulanti, gelatai, barbieri, insomma, cose veramente minime di questo genere. No? E allora arrivarono come cavallette, una nuova volta, avvocati, commercialisti, che erano mandati da imprenditori da fuori. Si presentarono nelle case di queste persone offrendo loro delle piccole somme di denaro per acquistare la licenza. Di quanto parliamo? Sempre cifre dell'epoca, parliamo di 50.000, 100.000 lire, in alcune case si arrivò ad offrire 1 milione di lire dell'epoca. Per capire quanto poco era questo valore di questi soldi di cui ho parlato, basterà considerare che quelli che riuscivano a comprare una licenza venivano compensati con 5 milioni da parte di questi imprenditori per ogni licenza acquistata. Ovviamente in questo acquisto nessuno avvertiva gli abitanti della valle di quello a cui rinunciavano e quanto preziosa fosse quella licenza che avevano venduto così facilmente. Infatti la legge prevedeva anche che ogni attività poteva essere ampliata senza limiti di preventivo, che poteva essere convertita in una nuova attività, diversa da quella di prima, che poteva essere avviato in uno qualsiasi dei comuni del comprensorio, quindi a Gorizia, a Trieste, a Trento, in tutti questi posti qua. Insomma, la licenza del gelataio, del barbiere, in realtà, era una vera e propria miniera d'oro. Ora, l'elenco di queste trasformazioni è pubblico e può essere ovviamente consultato. Voglio fare qualche esempio. Giacomo Solari, longarone, commerciante di legname, vende la sua licenza alla ditta Industrie Meccaniche di Alano di Piave, che è a sud di Feltre, una fonderia che ottiene per la riattivazione 1 miliardo e 125 milioni di lire dell'epoca. Fedele Olivotto, un calzolaio di Longarone, vende la licenza alla Tegola Inglese, aperta nel 1966 a Trichiana, sotto Belluno. Fa tegole in cemento, riceve 200 milioni di lire di sovvenzione. Agostino e Leonardo De Mas, titolari di una segheria, vendono la licenza alle Cartiere di Verona, di Santa Giustina, sempre a sud di Belluno, che riceve 3 miliardi per la riattivazione. Questa è quella forse più conosciuta, gli arredi di Marco Celso, che era morto il 9 ottobre, un calzolaio, vende la licenza alla Zanussi Mel. Mel è un paese sempre vicino a Belluno, che è una fabbrica di compressori del gruppo Zanussi, che ottiene 3 miliardi per la riattivazione nel comune di Mel, vicino a Belluno, appunto, della fabbrica. Sono solo degli esempi, ce ne sono tantissimi altri, no? Allora, quello che si deduce è che lo scopo della legge era proprio quello di favorire lo sviluppo industriale in una zona rurale che era rimasta forse un pochino indietro rispetto al resto del nord Italia. E il Vajont era un'occasione troppo ghiotta per non approfittarne. Le emergenze e i bisogni della gente erano soltanto un fastidio. Tutto questo però avveniva all'ombra di una legge dello Stato, cioè non c'era nessun illecito. Possiamo essere schifati finché vogliamo, ma non possiamo dire che non fosse tutto in regola. Tuttavia non tutto filò liscio. Ci fu anche chi, nonostante la libertà lasciata dalla legge, voleva fare il furbo, prendere una scorciatoia. Come al solito fu Tina Merlin, la coraggiosa giornalista di cui abbiamo parlato, a raccontare la vicenda. Nel 1980 si celebra un processo contro 14 persone che vengono coinvolte nella storia che sto per raccontare. Nel comune di Erto c'era un geometra, si chiamava Arturo Zambon, e questo era il geometra che raccoglieva e dava il suo via libera, diciamo, alle pratiche, no? Per le licenze. Questo geometra, appunto, Arturo Zambon, intercettava le licenze. A Pordenone il commercialista Aldo Romanet, che più tardi tra l'altro sarebbe stato coinvolto anche nella inchiesta sulla morte di Roberto Calvi,
esatto,
no? Ecco. Questo commercialista istruiva le pratiche, le mandava al notaio di Pordenone, Diomede Fortuna, il quale le avvallava e le legalizzava. Da qui, con tutti i timbri a posto, venivano inviate alla commissione provinciale di Udine, dove un altro componente della banda, il segretario Pierluigi Manfredi, le sottoponeva veloci, naturalmente dietro compenso, al vaglio della commissione. Il presidente della commissione era Vinicio Tumente, e questi non trovava niente di strano, anche perché quelli che gli presentavano le licenze. No, le pratiche, diciamo, erano tutti suoi buoni amici. Solo che queste licenze erano tutte false, queste nuove industrie in realtà erano villaggi turistici e condomini. Tina Merlin scrive che si trattava di un'organizzazione di stampo mafioso che aveva addentellati fin dentro il Ministero dei Lavori Pubblici. Queste finte attività rastrellavano soldi dallo Stato, ma miliardi di lire dell'epoca, molti miliardi di lire dell'epoca, e questi soldi venivano poi mandati in banche svizzere, in conti correnti dalle intestazioni più fantasiose. Teniamo presente che in quel periodo portare i capitali all'estero era un reato piuttosto grave. In Svizzera c'era un certo avvocato Campana, e questo curava gli interessi della banda. Durante il processo, il presidente stesso del tribunale riferì che un testimone svizzero, che era importante, insomma, per capire quello che era successo, non veniva a deporre, perché era stato minacciato di morte se, appunto, fosse andato nel tribunale. Le pene che vengono comminate durante questo processo sono delle pene lievi, come si conviene ad un processo nel quale i giudici si rendono subito conto che la questione non si ferma lì, ma che dietro c'è qualcuno di più importante, no? Ecco, questo è uno degli esempi, diciamo, delle licenze, di quello che è successo. Di esempi ce ne sono tantissimi altri, ci sono delle storie veramente incredibili che nel dopo Vajont sono accadute. Voglio chiudere con un mio ricordo personale, perché nelle giornate che io ho passato ad Erto ho incontrato i pochi superstiti rimasti, dicono ormai che ci stanno dentro una corriera, e questi vi dicono sempre, magari con gli occhi lucidi ma con una voce molto molto ferma: io non li perdonerò mai.
Bene, io volevamo lasciarvi con l'ultimo pezzo, dura un minuto, di Paolini. Questo è l'interpretazione del minuto di silenzio che di solito si fa per ricordare queste cose. Queste sono le parole direttamente di Paolini, poi vi salutiamo e vi lasciamo col brano musicale dovuto.
A volte ci dicono di osservare un minuto di silenzio, è una fesseria. I silenzi non si osservano, si cantano. Bisognerebbe cantarli. Non esiste una canzone per questa storia e per il Vajont. il vostro silenzio è quella canzone. Grazie e non dimentichiamolo.
Bene, siamo arrivati alla conclusione della puntata. Da parte mia un saluto a tutti coloro che ci hanno anche chiamato durante la trasmissione, quindi va il nostro ringraziamento. Ricordiamo il conto corrente postale per fare in modo che questa radio vada avanti, che è il 1208 2301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura. Ricordiamo il sito internet che è www.grillipadova.org attraverso il quale potete scriverci. Da parte mia di Andrea vi do un caloroso abbraccio. Mario.
Ciao anche da parte mia a tutti.
Ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti.
I must be strong.